ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La signora Verloc era sola a Londra e l'intera città di meraviglie e di fango, con il suo labirinto di strade e le sue miriadi di luci, sprofondata in una notte senza speranza, giaceva in fondo a un abisso nero da cui nessuna donna senza un aiuto poteva sperare di trovare una via di scampo. Barcollò in avanti e provò a muoversi alla cieca con un orribile terrore di cadere, ma dopo qualche passo, inaspettatamente, ebbe la sensazione di aver trovato un appoggio, una sicurezza. Alzando la testa vide la faccia di un uomo che spiava da vicino la sua veletta. Il compagno Ossipon non aveva paura delle sconosciute e nessun senso di falsa delicatezza poteva impedirgli di fare conoscenza con una donna evidentemente molto ubriaca. Al compagno Ossipon interessavano le donne. Prese questa fra le sue larghe mani, spiandola con aria esperta finché le sentì dire in un soffio «Signor Ossipon!» e allora la lasciò quasi cadere per terra. «Signora Verloc!» esclamò. «Lei qui!» Gli sembrava impossibile che lei avesse bevuto, ma non si sa mai. Non approfondì la questione, ma attento a non scoraggiare il destino benevolo che gli consegnava la vedova del compagno Verloc, cercò di attirarsela al petto. Con sua grande meraviglia lei cedette senza difficoltà e addirittura si appoggiò un attimo al suo braccio prima di cercare di liberarsi. Il compagno Ossipon non voleva essere brusco col destino benevolo e ritirò il braccio con naturalezza. «Mi ha riconosciuta», balbettò esitante davanti a lui mantenendosi abbastanza salda sulle gambe. «Certo che sì», disse Ossipon prontissimo. «Temevo che stesse per cadere. Ho pensato a lei troppo spesso ultimamente per non riconoscerla in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Ho sempre pensato a lei, fin dalla prima volta che l'ho vista». La signora Verloc sembrava non sentire. «Stava venendo in negozio», disse nervosamente. «Sì, mi sono precipitato», rispose Ossipon, «appena ho letto il giornale». In realtà il compagno Ossipon si aggirava furtivamente da oltre 2 ore nelle vicinanze di Brett Street, incapace di decidersi a una mossa ardita. Il robusto anarchico non era esattamente un conquistatore ardito. Ricordava che la signora Verloc non aveva mai risposto alle sue occhiate con il minimo segno di incoraggiamento. Inoltre pensava che il negozio fosse sorvegliato dalla polizia e il compagno Ossipon non aveva nessuna voglia che la polizia si formasse un'idea esagerata delle sue simpatie rivoluzionarie. Anche adesso non sapeva con precisione cosa fare. In confronto ai suoi usuali investimenti amorosi, questa era un'impresa grossa e seria. Ignorava quanto ci fosse in ballo e fin dove avrebbe dovuto spingersi per mettere le mani su quello su cui c'era da mettere le mani, ammesso che ce ne fosse la possibilità. Queste perplessità, moderando la sua esaltazione, davano al suo tono una sobrietà che si adattava bene alle circostanze. «Posso chiederle dove stava andando?» indagò con voce sommessa. «Non me lo chieda», esclamò la signora Verloc con violenza fremente e repressa. Tutta la sua forte vitalità si ritraeva inorridita all'idea della morte. «Non importa dove stavo andando». Ossipon concluse che era molto agitata, ma assolutamente sobria. Lei rimase un attimo in silenzio al suo fianco, poi all'improvviso fece una cosa che lui non si aspettava. Fece scivolare la mano sotto il suo braccio. Rimase stupefatto per l'atto in sé, certamente, e non meno anche per il carattere palpabilmente risoluto di quel gesto. Ma trattandosi di un affare delicato, il compagno Ossipon si comportò con delicatezza. Si accontentò di premere la mano leggermente contro le sue costole robuste. Nello stesso tempo si sentì spinto a proseguire e cedette all'impulso. Alla fine di Brett Street si accorse di essere condotto a sinistra. Si sottomise. Il fruttivendolo all'angolo aveva spento la fiammeggiante gloria delle sue arance e dei suoi limoni, e Brett Place era tutta buia, punteggiata dagli aloni nebbiosi dei pochi lampioni che ne delineavano la forma triangolare, con al centro un grappolo di 3 luci su un solo appoggio. Le forme scure dell'uomo e della donna sotto braccio scivolavano lentamente lungo i muri come 2 amanti senza casa nella notte desolata. «Che cosa direbbe se le dicessi che venivo a cercarla?» chiese la signora Verloc stringendogli con forza il braccio. Direi che non poteva trovare nessuno più pronto ad aiutarla nei suoi guai, rispose Ossipon con l'impressione di fare formidabili progressi. In effetti, questo affare delicato avanzava a un'andatura che gli toglieva quasi il respiro. Nei miei guai, ripeté la signora Verloc lentamente. Sì, e lei sa quali sono i miei guai, sussurrò con strana intensità. 10 minuti dopo aver visto il giornale della sera, spiegò Ossipon con ardore, ho incontrato un tale che lei forse avrà visto una o due volte in negozio e ho avuto una conversazione con lui che non mi ha lasciato alcun dubbio. Allora mi sono diretto qui chiedendomi se lei, se tu... Mi sono innamorato perdutamente di te dalla prima volta che ti ho vista, esclamò come se fosse incapace di dominare i suoi sentimenti. Il compagno Ossipon riteneva non a torto che nessuna donna riesce a non credere del tutto a una simile dichiarazione, ma non sapeva che la signora Verloc l'accettava con tutto l'accanimento che l'istinto di autoconservazione mette nella stretta di una persona che sta per annegare. Per la vedova del signor Verloc, il robusto anarchico era come un radioso messaggero di vita. Camminavano lentamente, di pari passo. «L'avevo pensato», mormorò la signora Verloc debolmente. «L'hai letto nei miei occhi», suggerì Ossipon con grande sicurezza. «Sì», disse in un soffio al suo orecchio piegato verso di lei. «Un amore come il mio non si poteva nascondere a una donna come te», continuò cercando di distogliere il pensiero da considerazioni materiali quali il valore commerciale del negozio e la somma di denaro che il signor Verloc poteva aver lasciato in banca. Cercava di concentrarsi sul lato sentimentale dell'affare. Nel profondo del suo cuore era un po' scosso dal proprio successo. Verloc era stato un brav'uomo e sicuramente un marito decente da quel che si poteva vedere. Comunque, il compagno Ossipon non aveva intenzione di litigare con la propria fortuna per riguardo a un morto. Con decisione fece tacere qualsiasi simpatia per il fantasma del compagno Verloc e proseguì. «Ho cercato di nasconderlo, ma ero troppo preso da te. Pensavo proprio che tu non potessi fare a meno di leggerlo nei miei occhi, ma non potevo saperlo. Eri sempre così distante». «Cos'altro ti aspettavi?» scattò la signora Verloc. «Ero una donna rispettabile». Fece una pausa, poi aggiunse come se parlasse a se stessa, con sinistro risentimento, «fino a quando lui mi ha reso quello che sono». Senza rilevare quelle parole, Ossipon riprese il filo di gran carriera. «Non mi è mai sembrato degno di te», dichiarò gettando alle ortiche la lealtà. «Meritavi un destino migliore». La signora Verloc interruppe amara, «un destino migliore. Mi ha portato via con l'inganno 7 anni di vita. Sembrava che tu stessi così bene con lui». Ossipon cercava di giustificare la tiepidezza della sua condotta passata. «Era questo che mi rendeva timido. Sembrava che lo amassi. Io ne ero sorpreso e geloso», aggiunse. «Amarlo», esclamò la signora Verloc in un sussurro pieno di rabbia e disprezzo. «Amarlo. Ero una buona moglie per lui. Sono una donna rispettabile. Tu credevi che lo amassi. Davvero. Senti, Tom». Il suono di quel nome stuzzicò il compagno Ossipon nel suo orgoglio. Perché il suo nome era Alexander e per un'intesa lo chiamavano Tom solo i suoi più intimi amici. Era il nome dell'amicizia, dei momenti di effusione. Non si immaginava assolutamente che lei l'avesse mai sentito usare. Evidentemente non solo lo aveva colto, ma ne aveva fatto tesoro nella sua memoria, forse nel suo cuore. «Senti, Tom, ero ancora molto giovane, non ce la facevo più, ero stanca. Avevo 2 persone che dipendevano dai miei soli mezzi e sembrava proprio che io non potessi fare di più. 2 persone. Mia madre e il ragazzo. Lui era molto più mio che della mamma. Stavo alzata notti e notti con lui in braccio, tutta sola, al piano di sopra, e non avevo più di 8 anni. E poi era mio, ti dico. Tu non puoi capire. Nessun uomo può capire. Cosa dovevo fare? C'era un giovane... Il ricordo di quella romantica storia d'amore col giovane macellaio restava intatto, tenace, come l'immagine di un ideale appena intravisto in quel cuore che tremava davanti alla paura della forca e pieno di ribellione contro la morte. «Era lui l'uomo che amavo allora», continuò la vedova del signor Verloc. «Immagino che anche lui lo leggesse nei miei occhi. 25 scellini alla settimana e suo padre aveva minacciato di cacciarlo fuori a calci dal negozio se commetteva la sciocchezza di sposare una ragazza che aveva sul gobbo una madre invalida e un ragazzo mezzo scemo. Ma lui non si staccava da me, finché una sera trovai il coraggio di sbattergli la porta in faccia. Dovevo farlo, lo amavo davvero. 25 scellini alla settimana. C'era quell'altro, un buon cliente della pensione. Cosa deve fare una ragazza? Andare a battere il marciapiedi? Sembrava gentile, mi voleva in tutti i casi. Cosa dovevo fare con la mamma e quel povero ragazzo? Ho detto di sì. Sembrava buono, era generoso, aveva soldi, non diceva mai niente. 7 anni. Per 7 anni sono stata una buona moglie per lui. Il gentile, il buono, il generoso, il... E mi amava. Oh sì, mi amava tanto che qualche volta avrei voluto... 7 anni. 7 anni una moglie per lui. E sai che cos'era quel tuo caro amico? Sai che cos'era? Era un demonio. La veemenza sovrumana di quella dichiarazione sussurrata lasciò di sasso il compagno Ossipon. Girando su se stessa, Winnie Verloc lo afferrò per tutte e due le braccia, standogli di fronte sotto la nebbiolina che calava nella tenebra e nella solitudine di Brett Place, in cui tutti i suoni della vita sembravano perdersi, come in un pozzo triangolare di asfalto e di mattoni, di case cieche e di pietre insensibili. «No, non lo sapevo», dichiarò con una specie di fiacca ottusità, il cui aspetto comico non venne colto da una donna ossessionata dalla paura della forca. «Ma lo so adesso. Capisco». Esitò, arrancando con la mente che congetturava su quale specie di atrocità avesse potuto commettere Verloc sotto le apparenze sonnacchiose e placide del suo stato coniugale. Saranno state sicuramente tremende. «Capisco», ripeté, e poi per un'improvvisa ispirazione se ne uscì con un «donna infelice», di nobile commiserazione, invece che con il più familiare «povera cara» del suo usuale repertorio. Questo non era un caso usuale. Era consapevole che qualcosa di anormale stava succedendo, anche se non perdeva mai di vista l'entità della posta in gioco. Infelice donna coraggiosa. Era contento di aver trovato quella variante, ma non riuscì a trovare nient'altro. «Ah, ma ormai è morto», fu il meglio che gli riuscì di dire, e mise una notevole dose di animosità nella sua esclamazione circospetta. La signora Verloc si attaccò al suo braccio con una specie di frenesia. «Ma allora hai indovinato che è morto», mormorò come fuori di sé. «Tu hai indovinato che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto...» Nel tono indefinibile di quelle parole c'erano tracce di trionfo, sollievo, gratitudine. Il tono assorbì tutta l'attenzione di Ossipon a discapito del puro significato letterale. Si chiese cosa poteva esserle capitato per arrivare a quello stato di agitazione selvaggia. Cominciò addirittura a chiedersi se le cause nascoste di quell'affare del parco di Greenwich non avessero le loro radici nelle infelici circostanze della vita coniugale dei Verloc. Arrivò al punto di sospettare che il signor Verloc avesse scelto quel modo straordinario per suicidarsi. Per Giove, quello avrebbe potuto spiegare l'assoluta inutilità e insensatezza perversa della cosa. Le circostanze non richiedevano nessuna dimostrazione anarchica, proprio il contrario. E Verloc ne era ben consapevole, come qualsiasi altro rivoluzionario della sua posizione. Che scherzo grandioso se Verloc avesse semplicemente preso in giro tutta l'Europa, il mondo rivoluzionario, la polizia, la stampa e anche quel borioso di professore tanto sicuro di sé. Davvero, pensò Ossipon stupefatto, poteva essere andata proprio così. Poveraccio. Lo colpì l'idea che molto probabilmente in quel ménage à deux il demonio non fosse proprio l'uomo. Alexander Ossipon, soprannominato il dottore, era propenso per natura a giudicare con indulgenza i suoi amici uomini. Sbirciò la signora Verloc appesa al suo braccio. Sulle sue amiche donne aveva delle opinioni eminentemente pratiche. Che la signora Verloc si fosse stupita che lui sapesse della morte del signor Verloc, cosa che non era affatto un mistero, non lo turbava più di tanto. Le donne parlavano spesso a vanvera come i matti, ma era curioso di sapere come ne fosse stata informata lei. I giornali non potevano averle detto niente al di là del semplice fatto, visto che l'uomo fatto a pezzi nel parco di Greenwich non era stato ancora identificato. Era comunque inconcepibile che Verloc le avesse dato una vaga idea della sua intenzione, qualunque essa fosse. Quel problema interessava immensamente il compagno Ossipon. Si fermò di botto. Avevano ormai percorso i 3 lati di Brett Place ed erano di nuovo vicini all'imbocco di Brett Street. «Ma tu come sei venuta a saperlo?» chiese in un tono che cercò di rendere adatto al carattere delle rivelazioni che la donna al suo fianco gli aveva fatto. Tremò con violenza per un po' prima di rispondere con voce spossata. «Dalla polizia. È venuto un ispettore. Ha detto di essere l'ispettore capo Heath. Mi ha mostrato...» La signora Verloc si soffocava. «Oh, Tom, hanno dovuto raccoglierlo con un badile.» Il petto le si sollevava da singulti senza lacrime. In un attimo Ossipon ritrovò la lingua. «La polizia? Vuoi dire che è già venuta la polizia? Che l'ispettore capo Heath in persona è venuto a dirtelo?» «Sì», confermò nello stesso tono spossato. «È venuto, proprio così. È venuto, io non sapevo niente, mi ha mostrato un pezzo di soprabito e... proprio in quel modo. Lo riconosce questo?» mi ha detto. «Heath, Heath, e che cosa ha fatto?» La testa della signora Verloc si piegò. «Niente, non ha fatto niente, se n'è andato. La polizia era dalla parte di quell'uomo», mormorò tragicamente. «È venuto anche un altro.» «Un altro? Vuoi dire un altro ispettore?» chiese Ossipon in preda a una grande agitazione e col tono molto simile a quello di un bambino spaventato. «Non lo so, è venuto, sembrava un forestiero. Forse era uno di quelli dell'ambasciata.» Il compagno Ossipon cadde quasi per terra sotto questo nuovo colpo. «L'ambasciata? Ma ti rendi conto di quello che dici? Quale ambasciata? Ma cosa cribbio intendi per ambasciata?» «È quel posto in Chesham Square. La gente che lui malediceva così tanto, non lo so, che importanza ha?» «E quello lì cosa ha fatto? Cosa ti ha detto?» «Non mi ricordo, niente, non mi importa, non chiedermelo», supplicò con voce sfinita. «Va bene, non te lo chiedo», assentì Ossipon teneramente. Ed era sincero anche. Non perché fosse toccato dal pathos della voce supplichevole, ma perché gli sembrava di scivolare, come nelle sabbie mobili, negli abissi di quell'affare tenebroso. La polizia, l'ambasciata. Accidenti, per paura di avventurare la sua intelligenza per strade in cui i suoi lumi naturali potevano non riuscire a guidarla con sicurezza, abbandonò con decisione supposizioni, ipotesi e teorie. Aveva lì la donna, che gli si buttava letteralmente al collo, e quella era la considerazione essenziale. Ma dopo quello che aveva sentito non c'era niente che lo potesse stupire ancora. E quando la signora Verloc, come se all'improvviso si fosse risvegliata di soprassalto da un sogno di salvezza, incominciò a incalzarlo selvaggiamente sulla necessità di una fuga immediata nel continente, non si meravigliò affatto. Disse semplicemente con rammarico non simulato che fino al mattino non c'erano treni e rimase pensieroso a guardare il volto di lei, velato da una retina nera, sotto la luce di un lampione a gas, velato da una garza di nebbia. Vicino a lui la forma nera di lei si perdeva nella notte come una figura scolpita a metà in un blocco di pietra nera. Era impossibile dire che cosa sapeva, fino a qual punto fosse coinvolta con poliziotti e ambasciate, ma se voleva scappare non stava a lui fare obiezioni. Voleva anche lui stare alla larga. Sentiva che quell'affare, quel negozio così stranamente familiare a ispettori capi e addetti delle ambasciate straniere, non era il posto per lui. Quello bisognava lasciarlo perdere, ma c'era il resto, i risparmi, i soldi. «Mi devi nascondere da qualche parte fino a domani mattina», disse lei con voce sgomenta. «Il fatto è, mia cara, che non posso portarti da me. Divido la stanza con un amico.» Anche lui era in qualche modo sgomento. L'indomani mattina ci sarebbe stato un grande spiegamento di benedettissimi sbirri in tutte le stazioni, non c'era da dubitarne. E se l'avessero presa per una ragione o per l'altra, per lui sarebbe stata persa definitivamente. «Ma devi farlo. Non ti importa niente di me, proprio niente. A cosa stai pensando?» Lo disse con violenza, ma lasciò cadere scoraggiata le mani intrecciate. Ci fu silenzio, mentre calava la nebbia e la tenebra regnava indisturbata su Brett Place. Non un'anima, neanche l'anima vagabonda e senza legge di un gatto in amore, si avvicinò all'uomo e alla donna, fermi l'uno di fronte all'altro. «Forse si può trovare un posto sicuro da qualche parte», disse Ossipon finalmente. «Ma la verità, mia cara, è che non ho abbastanza soldi per andare a chiedere. Solo qualche spicciolo. Noi rivoluzionari non siamo ricchi.» Aveva 15 scellini in tasca. Aggiunse: «E per di più c'è anche il viaggio davanti a noi, domattina, appena possibile.» Lei non si mosse, non emise suono, e il cuore di Ossipon si fece pesante. Evidentemente lei non aveva nessuna proposta da offrire. Improvvisamente la vide portarsi la mano al petto, come se avesse sentito un dolore acuto. «Ma io ce li ho», ansimò. «Li ho io i soldi. Ne ho abbastanza. Tom, andiamo via di qui». «Quanti ne hai?» chiese con aria indagatrice, senza muoversi, mentre lei lo tirava per un braccio, perché lui era un uomo prudente. «Ho i soldi, ti dico, tutti i soldi». «Cosa vuoi dire? Tutti i soldi che c'erano in banca o cosa?» chiese incredulo, ma pronto a non lasciarsi sorprendere da niente in materia di buona fortuna. «Sì, sì», disse nervosamente, «tutti quelli che c'erano, ce li ho tutti». «Ma come caspita sei riuscita a prenderli di già?» chiese meravigliato. «Me li ha dati lui», mormorò improvvisamente avvilita e tremante. Con mano ferma il compagno Ossipon impose il silenzio alla sua crescente sorpresa. «Beh, allora siamo salvi», pronunciò lentamente. Lei si piegò in avanti e si accasciò sul suo petto, dove trovò buona accoglienza. Aveva tutti i soldi. Il cappello, ma anche la veletta, erano d'intralcio per effusioni molto marcate. Lui era all'altezza di quelle manifestazioni, ma niente di più. Lei le ricevette senza resistenza e senza abbandono, passivamente, come fosse solo a metà cosciente. Si liberò dall'abbraccio non troppo fervido di lui senza difficoltà. «Mi salverai, Tom», singhiozzò tutta un tratto ritraendosi, ma tenendosi ancora aggrappata a lui per i risvolti della giacca imbevuta di umidità. «Salvami. Nascondimi. Non lasciare che mi prendano. Prima mi devi uccidere. Non potrei farlo da sola. Non potrei. Non potrei neanche per evitare quello di cui ho paura». Era dannatamente bizzarra, pensò. Iniziava a ispirargli un disagio indefinito. Occupato da pensieri importanti, disse sgarbatamente: «Ma di cosa diavolo hai paura?» «Ma non hai indovinato che cosa sono stata costretta a fare?» esclamò la donna. Sconvolta dalla vividezza delle sue spaventose angosce, la testa che le risuonava di parole incisive, che mantenevano l'orrore della situazione ben fermo nella mente, lei si era immaginata che la sua incoerenza fosse la chiarezza stessa. Non si rendeva conto di quanto poco avesse effettivamente detto nelle frasi sconnesse completate solo nel suo pensiero. Aveva provato il sollievo di una confessione completa e attribuiva un significato speciale a ogni frase pronunciata dal compagno Ossipon, mentre le cose di cui era a conoscenza lui non corrispondevano minimamente a quelle di cui era a conoscenza lei. «Ma non hai indovinato che cosa sono stata costretta a fare?» La voce le venne meno. «Perciò non ti ci vuole molto a indovinare di cosa ho paura», continuò in un mormorio amaro e lugubre. «Non voglio. No, no, no. Mi devi promettere che prima mi ucciderai». E lo scuoteva per i risvolti della giacca. «Non deve mai accadere». La rassicurò in tono asciutto che non c'era bisogno che le facesse delle promesse, ma stette ben attento a non contraddirla in termini troppo espliciti, perché aveva avuto il suo bel da fare con donne sovraeccitate e generalmente era propenso a lasciare che l'esperienza guidasse il suo comportamento, piuttosto che esercitare la sua sagacia di volta in volta su ogni caso particolare. Nel caso attuale la sua sagacia era occupata in altre direzioni. Le parole delle donne cadono nell'acqua, ma le carenze degli orari ferroviari restano. La natura insulare della Gran Bretagna si impose alla sua attenzione in maniera odiosa. «È come essere messi sotto chiave ogni sera», pensò con irritazione, sconcertato come se avesse dovuto scalare un muro con quella donna sulle spalle. Improvvisamente si batté la fronte. A forza di scervellarsi gli era venuto in mente il servizio Southampton-Saint-Malo. Il traghetto partiva verso mezzanotte. C'era un treno alle 10:30. Divenne allegro e pronto ad agire. «Dalla stazione di Waterloo c'è tutto il tempo. Siamo a cavallo». «Cosa c'è adesso? Non si va di qua», protestò. Col braccio agganciato al suo, la signora Verloc cercava di trascinarlo di nuovo in Bread Street. «Quando sono uscita ho dimenticato di chiudere la porta del negozio», sussurrò terribilmente agitata. Il negozio, con tutto quello che c'era dentro, non interessava più al compagno Ossipon. Sapeva limitare i propri desideri. Stava per dire «e allora, lasciamo perdere», ma si trattenne. Non gli piaceva discutere sulle minuzie. Allungò anzi sensibilmente il passo al pensiero che forse lei aveva lasciato i soldi nel cassetto, ma la sua arrendevolezza era troppo lenta rispetto alla febbrile impazienza di lei. A prima vista il negozio sembrava completamente buio. La porta era socchiusa. Appoggiandosi alla facciata, la signora Verloc disse respirando rapida e con difficoltà: «Non è entrato nessuno, guarda! La luce nel tinello!» Allungando la testa in avanti, Ossipon vide un fievole riflesso nel buio del negozio. «È accesa», confermò. «L'ho dimenticata». La voce della signora Verloc usciva debole da dietro la veletta, e siccome lui stava là ad aspettare che entrasse per prima, lei disse a voce più alta: «Va dentro a spegnerlo, divento matta». Non fece alcuna obiezione immediata a quella richiesta, motivata così stranamente. «Dove sono i soldi?» chiese. «Ce li ho addosso». «Vai, Tom, svelto, spegnila, va dentro», esclamò spingendolo da dietro per le spalle. Non aspettandosi quello sfoggio di forza fisica, il compagno Ossipon incespicò, finendo in mezzo al negozio per la spinta di lei. Era esterrefatto dalla forza della donna e scandalizzato dalle sue maniere, ma non ritornò sui suoi passi per farle in strada le sue severe rimostranze. Quello strano comportamento cominciava a produrre in lui un'impressione sgradevole. Inoltre, era sicuramente questo il momento di assecondare quella donna. Il compagno Ossipon evitò facilmente lo spigolo all'estremità del banco e si avvicinò con calma alla porta a vetri del tinello. Siccome la tenda sui vetri era un po' scostata, per un impulso molto naturale guardò dentro, proprio mentre stava per girare la maniglia. Guardò dentro senza pensare, senza intenzione, senza nessun genere di curiosità. Guardò perché non poteva fare a meno di guardare. Guardò e vide il signor Verloc che riposava tranquillo sul divano. Il grido che saliva dalle profondità più intime del suo petto si spense non udito e si trasformò in una specie di sapore unto, nauseante sulle labbra. Contemporaneamente la mente del compagno Ossipon eseguì un affannoso balzo all'indietro, ma il suo corpo, lasciato così senza guida intellettuale, rimase aggrappato alla maniglia della porta con la forza irriflessiva di un istinto. Il robusto anarchico non vacillò neppure e guardava fisso, la faccia quasi incollata al vetro, con gli occhi fuori dalle orbite. Avrebbe dato qualsiasi cosa per fuggire, ma il ritorno della ragione lo informò che era meglio non mollare la maniglia. Di cosa si trattava? Follia? Incubo? O una trappola in cui era stato attirato con astuzia diabolica? Ma perché? A quale scopo? Non lo sapeva. Senza sensi di colpa nel petto, nella pace totale della propria coscienza nei riguardi di quelle due persone, l'idea che per ragioni misteriose sarebbe stato assassinato dai coniugi Verloc gli passò non tanto per la mente quanto per la bocca dello stomaco e se ne andò, lasciandosi dietro un senso di nauseata fiacchezza, un malessere. Per un attimo, un lungo attimo, il compagno Ossipon non si sentì molto bene in una maniera molto speciale e guardava fisso. Il signor Verloc intanto giaceva immobile, simulando il sonno per ragioni tutte sue, mentre quella sua donna selvaggia restava di guardia alla porta, invisibile e in silenzio nella strada buia e deserta. Che fosse tutta una specie di terrificante messa in scena preparata dalla polizia a suo particolare beneficio? La sua modestia si ritrasse a quella spiegazione. Ma il vero significato della scena che stava guardando fu rivelato a Ossipon dalla contemplazione del cappello. Sembrava una cosa straordinaria, un oggetto sinistro, un segno. Nero, con l'orlo rivolto in su, giaceva sul pavimento davanti al divano come se fosse pronto a ricevere i contributi in monetine della gente che sarebbe presto venuta a vedere il signor Verloc riposare su un divano nella pienezza dei suoi agi domestici. Gli occhi del robusto anarchico vagarono dal cappello alla tavola fuori posto, si fermarono un momento sul piatto rotto, ricevettero una specie di scossa ottica nell'osservare un bagliore bianco sotto le palpebre imperfettamente chiuse dell'uomo sul divano. Il signor Verloc adesso non sembrava tanto dormire, quanto giacere, con la testa piegata, intento a fissare con insistenza la parte sinistra del suo petto. E quando il compagno Ossipon ebbe individuato il manico del coltello, distolse gli occhi dalla porta a vetri e fu preso da violenti conati di vomito. Il rumore della porta d'ingresso che si chiudeva bruscamente fece fare un balzo al suo cuore preso dal panico. Quella casa, col suo innocuo proprietario, poteva ancora diventare una trappola terribile. Il compagno Ossipon non aveva più un'idea definita di quello che gli stava succedendo. Urtando con la coscia contro lo spigolo del banco, girò su se stesso, vacillò con un grido di dolore e nello schiamazzo frastornante del campanello sentì un abbraccio convulso e inchiodargli le braccia ai fianchi, mentre le labbra gelide di una donna gli strisciavano proprio sull'orecchio per formulare le parole. «Un poliziotto mi ha visto». Rinunciò a lottare. Lei non lo avrebbe mai lasciato andare via. Le sue mani si erano avvinghiate con un inestricabile intreccio delle dita intorno alla sua schiena robusta. Mentre i passi si avvicinavano, respirarono velocemente, petto contro petto, con respiri precipitosi, affannati, nell'atteggiamento di una lotta mortale, mentre in realtà il loro era l'atteggiamento della paura mortale, e i minuti non passavano mai.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.